bellissimo questo versetto di Atti 20, 24, ma non faccio nessun conto della mia vita. È proprio un versetto che possiamo memorizzare perché ci dà tanta forza quando abbiamo tribolazioni e problemi. Non faccio nessun conto della mia vita. L'unica cosa che conta è la volontà di Gesù e che io mi trovo dentro la volontà di Dio. Fratello Giuseppe, il Signore ti ha dato un messaggio per noi oggi. Il titolo del messaggio è: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?
Amen, amen, gloria al Signore. Mi dà una scrittura a proposito, Marco 8, 35 e 36.
Ok. Marco 8, 35 e 36. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?
Fratelli, stiamo attenti che tutto questo frenetico ultimamente, questo frenetico cercare di salvare la nostra vita, cercare un rifugio, attenzione fratelli che non sia la nostra priorità, e perché Gesù ha detto che ci gioverà se troviamo un rifugio, che giova all'uomo se guadagna il mondo e perde l'anima sua, no? Che ci gioverà fratelli? Cioè trovare un buon posto, un rifugio per il tempo della fine, una perfetta montagna con la perfetto luogo, perfetto ruscello, se la nostra anima è fuori dalla volontà di Dio, che ci serve salvare la pelle? Che ci serve?
Ma abbiamo parlato tante volte alla radio che anche quello dobbiamo fare.
Eh sì, però Gesù mi ha dato una correzione, no? Gesù mi ha detto, attenzione, non esagerare a guidare le pecore, a salvare la vita, però dimenticandosi della mia chiamata nella loro vita, la priorità. La priorità di Gesù non era salvare la propria vita, e l'ha insegnato anche ai discepoli. Ebbene, se cercare di salvare la vita, certo, mica crediamo di andare a fare suicidi come fanno certi religiosi. No, non ci crediamo al suicidio. Però cerchiamo di non preoccuparci così tanto a salvare la nostra vita, va bene?
E qual è l'equilibrio giusto allora tra salvare la propria vita, prepararti con un rifugio per il tempo della fine, e anche l'altra parte di essere disponibile a morire se è necessario?
Bisogna trovare l'equilibrio giusto, e sempre l'equilibrio li troviamo solamente in Gesù, solamente se guadagniamo a Lui. Guarda, dammi una scrittura di Paolo, 2 Timoteo 4, 5, e dice, cioè, Paolo qui, 2 Timoteo capitolo 4, sapeva che stava per essere ucciso, infatti fu decapitato. Io quando ero a Roma, sono andato a visto c'è una chiesa, che si chiama la chiesa delle Tre Fontane, sono andato a vederla. E la storia del cristianesimo insegna che quando gli hanno tagliato la testa a Paolo, la sua testa è rimbalzata tre volte per terra, e su ogni posto dove è caduta è sorta una sorgente di acqua, e gli hanno costruito una chiesa sopra.
Ma pensi che è vero?
Io credo di sì. Gli hanno costruito una chiesa sopra, e vuol dire che... E sotto c'è ancora l'acqua.
Ah sì?
Che naturalmente i religiosi l'hanno coperto con una grata di ferro che non si vede più, che il diavolo cerca sempre di nascondere, quindi gli hanno messo questo fungo, questo cappellaccio, questa chiesa sopra che non si vede più niente. Invece di fare una bella aiuola con della bella erba verde, quelle fontane che si vedono, gli hanno messo questo obbrobrio di abominazione di edificio religioso con un sacco di croci sopra che non si vede più niente. Il diavolo, con la scusa di rendere cose così sacre, ha nascosto tutto, va bene? Sopra con la sacralità il diavolo nasconde la bellezza di Dio. Quindi Paolo sapeva che stava per essere ucciso e scrisse a Timoteo, secondo Timoteo 4,5, cos'è che gli ha detto?
Secondo Timoteo 4,5, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.
Ok, e poi capisci, dice sii vigilante, svolgi il compito di... Di sederti in una chiesa a pregare?
No,
evangelista.
Sì.
Se non siamo evangelisti, e non mi riferisco alla religione degli evangelici, ok? E mi riferisco agli evangelisti. Se non evangelizziamo, abbiamo sprecato la vita. sì coltivato funghi sulle panchine in chiesa, però sprecato la vita che siamo stati chiamati ad evangelizzare. Verso 6, quanto a me?
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione.
Sacrificio.
E il tempo della mia partenza è giunto.
Sapeva che stava per morire.
Ho combattuto il buon combattimento.
Stiamo combattendo il combattimento?
Ho finito la corsa. Ho conservato la fede.
Possiamo dire davanti alla morte, davanti all'anticristo che ci ucciderà, magari molti di noi saranno uccisi perché rifiuteremo il marchio della bestia, potremmo dire ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. O diremo, Signore, io ho scaldato panchino, ho cresciuto funghi, ho ripetuto preghiera a pappagallo. E non ci sono queste scritture nella Bibbia. Verso 8.
Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Possiamo dire, mi è riservata una corona di giustizia? Va bene? Ma Paolo qui non si stava dando le arie. Uno che dice, Dio mi ha riservato una corona, dice, ah, in qualunque chiesa ti direbbero, oh, fratello, tu sei pieno di superbia. Paolo dice, mi ha riservato una corona, perché? Perché non eri ipocrita. Stai dando il tuo cuore a Gesù tutti i giorni o scaldando panchine? Allora, se sei fedele, puoi dire, mi è stata riservata una corona.
Amen.
Fratelli, è mille volte meglio di morire nella persecuzione che verrà che di fallire Dio nel tentativo di salvare la nostra vita. Questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Smettiamo di preoccuparsi di salvare la pellaccia. Va bene, sarà una cosa automatica, stando nella volontà di Dio, molti di noi, io credo che la stragrande maggioranza, direi, che so, 95%, se devo fare, need to make a guess, se devo
indovinare,
95% dalla sposa si salverà, perché è un posto riservato nel deserto, ma non è quella la priorità. La vera sposa è contenta di morire per Gesù.
Sì.
La sposa sarà protetta, salverà la vita, non perché cerca di farlo, ma perché Gesù la ama. Gesù ci ama e vuole salvarci. Gesù non è qualche Dio nel cielo che dice mettetevi le bombe nelle mutande e fatele saltare per aria. Va bene? Non gli interessa che ne faccia saltare per aria, ma gli interessa che saltiamo in amore, in gioia, in Vangelo, a salvare e convertire la gente, non ucciderli.
Sì, sì.
Questo è stato il problema di Giuda. Giuda aveva capito che cosa stava per avvenire. Aveva capito. Gesù infatti prima, dammi una scrittura, Gesù prima della cattura, Giovanni 16, capitolo 16. Gesù sta per essere catturato la sera della, e questa era la sera della comunione. Capito? In Giovanni 13 la comunione, Giovanni 13 la comunione, lava i piedi anche a Giuda, dopo appena avuti i piedi lavati, va e lo vende ai farisei. Gesù continua il discorso.
Sì.
Arriva Giovanni capitolo 16, va bene? Prima, pochi minuti prima di essere arrestato, Gesù dice, verso 32-33.
Giovanni 16-32. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Capito? Altro che rapimento prima la tribolazione. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho, insieme, in stereo,
io ho vinto il mondo.
Andrea, pronto? Dai, cerchiamo di accordare i violini qua. Allora, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio,
io ho vinto il mondo.
Beh, abbiamo un sistema qui, una radio speciale che è uno stereo triplo.
Amen, amen.
È un sistema speciale. Siamo in tre qui.
Sì.
Giuda non voleva essere perseguitato né ucciso. Noi abbiamo paura anche noi della persecuzione. Beh, benvenuti nella chiesa di Giuda. Giuda non voleva essere perseguitato, non voleva essere ucciso. La soluzione era di mettersi dalla parte di coloro che apparivano i vincitori, quelli col marchio della bestia del momento. Il marchio della bestia dei romani, dei farisei, e allora va e riceve il suo microchip, il suo marchio della bestia, che infatti ne ha ricevuti 30 monete d'argento. Giuda ha ricevuto 30 microchip. Cos'è che il Signore sta cercando di dirci con questo messaggio? Cos'è che io sto cercando di esprimere? Non lo so se sono chiaro. Semplicemente io sto cercando di dire questo. Dammi un'altra scrittura, guarda, Marco 8, 35, guarda.
Ok.
Marco 8, 35, 36, leggilo di nuovo.
Marco 8, 35. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?
Che giova se guadagniamo la chiesa più grande, i membri più numerosi, più soldi possibile la domenica, l'edificio, se poi la nostra anima è fuori binario, nostra anima è una vergine senza olio? Dio ha fatto le cose in modo da dividere il buon seme, no? Da una parte la sua amata sposa e dall'altra parte la zizzania. Ok, molta zizzania si è annidata dove, Angela? Nelle chiese.
Ah, sì.
Molta zizzania, il diavolo l'ha messa nelle chiese.
È vero.
Come farà Dio a separare, Angela? Come farà? Leggi Ebrei 4:12.
Ok. Ebrei 4.
Sì.
Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Quindi se divide le giunture dalle midolla, saprà dividere la zizzania dal buon seme,
sì,
che sono annidate nelle chiese, ok? Come si divide la zizzania dal buon seme, Angela? Con la, comincia con la P.
La parola, dice.
P e poi con la E.
I don't know.
Con la persecuzione.
Ah, sì.
Capisci? La persecuzione, sì, certo. La persecuzione ha diviso Giuda dagli undici. Capisci? Quindi la persecuzione mostrerà, la persecuzione che viene marchio della bestia, quando bisognerà morire per vedere se veramente uno crede in Gesù. Uno che crede in Gesù solamente nella zucca e che è nato di nuovo solamente su qualche panchina di chiesa, che ha solo imparato a gridare alleluia al suono del piano, dell'organo, dei violini, come farà a respingere il marchio della bestia? La persecuzione mostrerà cosa c'è nel cuore di ciascuno di noi, no? Come ha detto l'angelo a Maria, la madre di Gesù, la così chiamata Madonna, che Madonna non c'è nella Bibbia, c'è la madre di Gesù. Cosa gli ha detto il profeta? Una spada trafiggerà anche il tuo cuore affinché cosa, Angela?
Non lo so.
Affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati. Cosa stava dicendo la profezia? Stava dicendo, quando vedrai tuo figlio in croce, coi chiodi, va bene? Una spada sarà come una spada nel tuo cuore, ma questo deve avvenire affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati, affinché la zizzania dei farisei sia separata dal buon seme dei discepoli.
Amen.
Infatti i farisei dicono, ecco il falso profeta, scendi dalla croce, sei capace. Invece i veri discepoli sono andati a morire con lui a loro tempo. La persecuzione mostrerà cosa c'è nel cuore di ciascuno di noi.
Che molti fratelli ci hanno scritto e hanno chiesto, ma perché dobbiamo rifugiarci, perché dobbiamo trovare un luogo di nasconderci, quando come cristiani dobbiamo essere una testimonianza per il mondo, essere pronti a morire.
E ci hanno ragione. E ci hanno ragione. E ci hanno ragione, perché la nostra testimonianza non è nascondersi, ma testimoniare e morire per Gesù. Nel processo, lo sposo, il più meraviglioso sposo che c'è, si prende la cura della sua sposa e la proteggerà, ma la sposa non va a nascondersi vigliaccamente, non è lì a tremare. La sposa è disposta a morire, perché è disposta a morire Dio la protegge. I cristiani che non sono disposti a morire, che cercano di salvare la vita, la perderanno. I cristiani che non vogliono andare a evangelizzare, non vogliono dare i soldi per finanziarsi il proprio Vangelo, non vogliono spendere i soldi per stamparsi i volantini del Vangelo, non vogliono perdere il bel lavoro all'ufficio con un'alta paga e quindi non evangelizzano né al lavoro né fuori, cercano di salvare la loro vita.
Ma allora è giusto,
e allora questi qui saranno distrutti, perché chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, chi invece perderà o sarà disposto a perdere la sua vita per Gesù la salverà. Perché? Perché Gesù lo ama, lo vede e dice, bravo, ora che ti vedo disposto a morire per me, io ti salvo. Si gira il cristianesimo addormentato e gli dice, visto che voi non siete disposti a morire per me, perderete la vita.
Sì, ma allora è giusto dire che non dobbiamo spostarci, nasconderci. Sufficiente rimanere dove siamo e Dio ci proteggerà fino al momento che Lui decide che dobbiamo morire come una testimonianza.
Ti dice rimanere seduti in chiesa a cantare?
rimanere dove sono.
Ma no, ci sono profezie, dicono: quando vedete l'abominazione fuggite, dice la sposa fugge nel deserto, Apocalisse 12:14, e viene protetta per 3 anni e mezzo. Elia, e mica era, mica quando è andato a Dio gli ha detto vai a nasconderti alla vedova di Sarepta, cos'è, Primo Re capitolo 17, mica aveva paura. Gesù che si nasconde, Giovanni capitolo 8, capitolo 10, capitolo 12, si nascondeva, Gesù aveva paura? No, c'è un momento di attaccare, un momento di nascondersi in qualche catacomba sotto le Roma o catacomba spirituale, va bene?
Allora, il messaggio di nasconderci rimane, c'è il momento di nasconderti, c'è il momento di morire.
È logico, qual è quel soldato così fuori di mente, impazzito, che va, solo avanza, ma non vedi che c'è una mitragliatrice davanti, cosa avanzi? A militare, mi ricordo, erano i paracadutisti e mi insegnavano il passo del fantasma.
Cos'è il passo del fantasma?
Il passo del fantasma, e devi camminare come un fantasma. Ci vogliono 3-4 secondi per fare un passo. Ogni 3-4 secondi fai un passo.
Piano piano?
Sì, perché nel buio tu sei con la faccia pitturata di nero, fango, eccetera, con la tutta mimetica, e ti avvicini. E di notte le ombre non si vedono, se stanno ferme, sembrano alberi, no? Quindi quando il nemico ti vede tu cominci a sparare.
Oh.
Adesso spariamo Vangelo, ovviamente, no? Ovviamente non credo più nel... Ok?
Sì.
Andiamo avanti?
Sì.
Quindi la persecuzione mostra cosa c'è nell'anima di tutti noi, mostrerà chi è discepolo e chi ha pensieri e chi ha il cuore come Giuda e chi ha il cuore come Gesù, Paolo e gli apostoli. La persecuzione mostra questo. Persecuzione mostra chi è veramente parte della sposa di Cristo e chi invece è a mezzo cuore.
Sì.
La persecuzione mostra qual è la vergine con la lampada vuota e dà come priorità non ciò che è meglio per il Signore e le sue pecore, e invece qual è la sua volontà. Ciò che è più vantaggioso per il Signore, per la sua sicurezza, la sua convenienza, appunto come Giuda, cioè le vergini senza olio cercano sempre la propria convenienza. Cosa proteggerà la nostra Chiesa? Speriamo che la comunità europea vada a bombardare i musulmani. Speriamo che Matteo Renzi manda i soldati a uccidere i musulmani. Che immondizia. Andate a evangelizzarli questa gente. Ah, devo andare in Libia, andare in Siria, ma almeno evangelizza i musulmani che li vedi per le strade tutti i giorni, ma non vogliono ascoltare. Ma neanche tu volevi ascoltare prima che tu fossi salvo. Tu eri più caprone e più lupo di quelli che non vogliono ascoltare, come lo ero io. Tutti eravamo figli dell'ira. Noi eravamo peggio dell'ISIS, eravamo peggio di qualunque peccatore. Mica all'inferno ci vanno solo quelli che uccidono, ci vanno anche quelli che pagano le tasse, lavorano normalmente, fanno i fatti loro, e poi non hanno Gesù, vanno all'inferno insieme al terrorista. Allora, quindi il Signore certamente vuole proteggerci dalla persecuzione che viene e che è già iniziata nel mondo, che come era anche profetizzato. In tutti gli anni che Gesù era con i suoi discepoli, Gesù fece sempre tutto il possibile per salvare la vita, la sua e dei suoi discepoli, giusto o no?
Sì,
e si nascondeva,
leggere
il Vangelo.
Sì, alcune volte l'ha
fatto. Ma quando giunse il tempo che era necessario di morire per continuare a compiere la volontà di Dio e la testimonianza della verità, Gesù diede la sua vita ai discepoli, e la Chiesa sposa cosa fecero?
Anche loro
diedero
hanno dato
la loro vita.
Sì.
E cosa fece Giuda?
Lui salvò la sua vita.
Salvò la sua vita. Sì. Però cosa succede? Ha detto Gesù, chi cerca di salvare la sua vita la perderà. Infatti si è impiccato. Va bene. Quindi Gesù dice, chi vorrà salvare la sua vita la perderà, chi perde la sua vita per amore mio del Vangelo la salverà. Va bene?
Sì.
Marco 8. Cosa giova all'uomo? Guadagnare tutto il mondo? Guadagnare un posto di rifugio? Andare in Africa, in Sud America, in Asia, salvarsi? Cosa giova se non siamo nella volontà di Dio? Certamente, spostati con calma, prendi le pecorelle, gli agnellini, vai dove c'è l'erba verde, dove potrai proteggere te, tua moglie, tua famiglia, i tuoi figli, ma non a costo di rinnegare Gesù. Quindi la priorità non è di salvare la nostra vita. Qual è la priorità? Di amare Gesù.
Essere nella sua volontà.
Esatto, essere in quello che Lui vuole,
fare quello
che Lui dice. Priorità non è salvare la nostra vita, ma di essere nella volontà di Dio. Se Gesù priorità avesse avuto salvare la sua vita, non sarebbe andato sul Calvario.
Sì.
I discepoli avrebbero smesso di evangelizzare. Atti capitolo 4, capitolo 5, gli ordinarono, come le chiese mezze morte dicono, sottomettetevi all'autorità. Ti sottometti quando loro l'autorità non è omosessuale, non è pervertita, non è anticristo, non è a favore dell'aborto. Altrimenti la rispettiamo, come Gesù rispettava i romani, ci sottomettiamo alla spada, come erano sottomessi i discepoli, ma però sotto banco evangelizziamo come Gesù, come i discepoli, non andiamo come degli, non dobbiamo essere degli imbecilli che si sottomettono alle leggi naziste, comuniste, atee, omosessuali e perversioni di ogni tipo.
Sì.
Amen.
Amen.
Se obbedire alle autorità, ma come obbediva Gesù? Cosa obbediva Gesù? Dava a Cesare quel che è di Cesare, dagli le tasse, gli servono, devono comprare tante casse da morte perché moriranno se non hanno Gesù. Capisci? A me la cassa da morte non mi interessa, che io quando muoio quello lì è una carcassa, puoi metterla dove ti pare, quattro pietre sopra, mi fate una cortesia, non spendete soldi in fiori, non andate al comune a dire una bella tomba per il fratello Giuseppe, non mi interessa. Okay, per favore fatemi una cortesia, se dovessi morire portatemi su una montagna, mettete delle pietre sopra, scrivete qui, no, qui sotto queste pietre non c'è nessuno. questo qua è in cielo.
Giusto, amen.
Va bene? Qui sotto queste pietre, fratello Giuseppe, non c'è. Amen. Non portate fiori, che questo cadavere sta facendo solamente felici i vermi. Che se volete far felici fratello Giuseppe, andate in strada a evangelizzare, andate a predicare il Vangelo, andate a dare Gesù, andate a salvare le anime. Cosa state qua a fare pellegrinaggio, a vedere un cadavere morto, stramorto, ultramorto, che una volta era fratello Giuseppe, che contava poco prima e adesso non conta niente di tutto.
Allora, vuoi predicare anche da morto?
Voglio predicare da morto attraverso le persone che ho evangelizzato.
Amen, amen.
A posto?
È bello, amen.
Oh, perché per me la morte è una bella notizia.
È vero.
Per il mondo è terribile. Oh, non sanno dove vanno. Che sarà l'inferno caldo, tiepido, bollente, c'è l'inferno, non c'è. Per me c'è il paradiso, c'è il regno di Dio. Vado in un posto dove io non camminerò, volo, dove non parlerò, penserò e ci comunicheremo telepaticamente. Dove sarà un posto di amore per amore e potrò finalmente lodare il Signore dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, perché mica si dorme là. E chi dorme non prende pesci, no? E voglio dare un'occhiatina ogni tanto, se Gesù mi fa andare a visitare qualche galassia, andare a mangiare un gelato su quel altro pianeta. Ti siete invitati?
Ok.
Andremo io a fare una piccola grigliatina su qualche altro galassia?
Sì.
Magari c'hanno gelato intergalattico. Altro che alieni dischi volanti, quelle saranno a bollire nell'inferno, che sono tutti diavoli.
Grazie, Signore.
Andiamo avanti?
Sì, amen.
Ok, grazie Signore, Gesù. Grazie Gesù. Guarda, facciamo una preghiera, preghiamo. Dobbiamo pregare che qual è la volontà del Padre per ciascuno di noi. Dobbiamo pregare a scoprire la sua volontà.
Amen.
Per la nostra piccola chiesetta qui, noi siamo una chiesetta qui in Sud America e da questa chiesetta è nata questa radio che Gesù ci ha dato, va bene? Ma da parte mia, quello che io sento del Signore, credo che la sua volontà nella nostra chiesa, qual è, Angela? Quella è la nostra volontà. Io credo che innanzitutto sia di metterci in un luogo, in una posizione onde poter fare meglio la sua volontà in questo tempo della fine. Noi non siamo venuti in Sud America per la paura dell'anticristo, no, abbiamo pregato, mi ricordo, ho pregato specificatamente, Signore, è tantissimi anni che evangelizzo questa parte del mondo in Europa, sono stato anche in India anni,
sì, sì.
E altre parti. Signore, adesso sta arrivando il diavolo qua, l'Europa sarà un piccolo caos, qui dovremo preoccuparci solo di salvare la pellaccia. Gesù, fammi andare in un posto dove posso evangelizzare con tranquillità, senza preoccuparmi del musulmano che mi tira una bomba dentro la finestra. Va bene? E allora ti ricordi che consideravamo diverse nazioni, mi dai qualche nome?
Sì, abbiamo pensato alle Filippine, a South Africa, Kenya.
Sudafrica, Kenya.
Sì,
Nigeria. Cioè, ti immagini perché Nigeria? Perché ho incontrato delle persone pecorissime, stavano evangelizzando, che erano del Kenya, andiamo lì. E adesso invece vai in quei posti, anche della Nigeria, un dottore della Nigeria.
Un dottore dolcissimo della Nigeria, era così pecorella, così aperto la parola, abbiamo detto andiamo in Nigeria.
Il Signore ci sta guidando in Nigeria, andiamo lì e evangelizziamo, andiamo di villaggio in villaggio.
Mm-hmm.
E grazie a Dio che non siamo andati, che adesso là l'inferno sulla terra. E Nigeria è un caso, vedi che è importante che non vai per l'apparenza. Amen. Però quando stavamo per andare, c'è qualcosa nel cuore che ci ha fermato. Le Filippine è lo stesso, Sudafrica c'era troppo crimine, ma qualche fratello vada pure se volete andare in quelle parti. Gesù mi ha detto di non dire mai nessuno dove devono andare,
sì,
perché
sì.
Tu vai là e magari, che so io, ti uccidono, c'è un terremoto, la casa crolla o si venite martirizzati e fa: fratello Giuseppe, dove mi hai mandato? E no, il fratello Giuseppe ti manda da nessuna parte, ok? E poi il Signore ci ha mostrato e venire in Sud America, nel mio caso, nel vostro caso, di pregare voi, fratellini, va bene?
Amen, amen.
Quindi, allora, la priorità della nostra Chiesa è andare a una posizione dove possiamo fare la sua volontà e portare il più frutto possibile. Che frutti porta scappare di città in città, di casa in casa, con i musulmani camuffati di cittadini italiani che vogliono ammazzarmi? Che frutto c'è a scappare, a vivere già nelle cantine prima del tempo?
Sì, infatti è vero che da quando siamo venuti qui in Sud America, e non siamo venuti solo per il rifugio, per il tempo della fine, per salvarci la pelle, perché se sarebbe così non saremmo qui evangelizzando.
È logico.
Ma siamo venuti perché abbiamo pensato sinceramente nel cuore che è la volontà del Signore.
E si è benedetto moltissimo.
E abbiamo voluto ubbidire. E da quando siamo venuti qui è vero che l'evangelizzazione va molto meglio di prima.
Certo.
Perché sì, siamo stati in Italia, in Europa d'Est, in Germania, in Austria, abbiamo evangelizzato per le strade, abbiamo andato negli ospedali, nelle case, con gli autoparlanti anche di villaggio in villaggio, facendo piccoli teatrini.
Di radio in radio andavamo,
di radio in radio.
Radio anche secolari.
È stato bellissimo, è vero, ma adesso... Da quando stiamo evangelizzando con la radio qui, ho visto come non siamo solo noi che evangelizziamo e portiamo frutto
alla radio. Ma Gesù ci sta dando?
Ma quei fratelli che ci ascoltano,
ecco,
evangelizzano anche loro.
I fratelli a cuore pieno però,
cuore pieno.
Non tutti.
E il messaggio di salvezza di Gesù è molto più spread.
Molto più viene molto più propagato.
Viene molto più propagato che se if we would be the only ones going around.
Se noi fossimo di persona andare in giro di casa in casa e villaggio in villaggio,
it wouldn't be as many fruits.
Non sarebbe così fruttuoso come è così, perché Gesù ci ha dato un'unzione di insegnare altri che possono evangelizzare altri. Infatti stiamo ricevendo testimonianze incredibili di come
quello, sì,
fratelli evangelizzano come me, meglio di me.
Sì, 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 sì. È bellissimo le testimonianze che riceviamo,
sì,
dai fratelli che ascoltano la radio e danno il messaggio di salvezza.
Sì, noi quando mangiamo insieme in comunità, Angelo, Dora vengono con gli email, ci ispirano, guarda cosa dicono questi fratelli, guarda,
sì.
E noi siamo lì, lodiamo il Signore, voi non avete idea quanto vi amiamo.
E abbiamo visto come i frutti si sono moltiplicati da quando siamo venuti qui.
Esatto.
Quindi non è che ci rifugiamo solo per salvare la pelle, ma per portare anche frutto.
Sì, e se stai nella volontà di Dio, il Signore lo benedice. Dio ha benedetto ogni cosa che Abramo ha fatto.
Amen.
Amen. Amen. Bene, gloria al Signore. Quindi queste sono le priorità della nostra Chiesa, credo, cioè anche tutti voi fratelli che fate parte della nostra Chiesa, secondo noi. Quindi testimoniare di quello che sta accadendo a tutti intorno a noi, invitare... Un'altra cosa è invitare tutti quelli che possiamo a trovare un riparo immediatamente dalla tempesta che si abbatterà sul mondo, che sta già arrivando, che non si abbatterà, ma si sta già abbattendo sulle chiese. Solamente 3, 4, 5 giorni fa in Siria hanno cominciato a bruciare una chiesa dopo l'altra, stanno arrestando, catturando centinaia di cristiani e da alcuni giornali dico che hanno già cominciato a tagliargli le teste. La tempesta si è già... si sta già abbattendo, ha già cominciato, sono anni che ve lo diciamo e i fratelli ci chiedevano quando c'erano cristiani, che dicevano: ma che religione siete voi? Ma avete un diploma? Ma avete una raccomandazione? Ma volete svegliarvi? Qui quel diploma e raccomandazione ci laviamo i pavimenti qua. Cioè, cosa interessano queste? Come quello che non crede in Dio perché non sa che ha scritto la Bibbia. Ma cosa mi interessa che ha scritto la Bibbia?
Sì.
Funziona.
Sì.
L'amore funziona, i miracoli funzionano, le guarigioni funzionano. I posseduti vengono liberati, gli ammalati guariti. Cosa mi interessa chi ha scritto la Bibbia? Io non ho stretto la mano a quello che ha scritto la Bibbia, come dicevo al signor Di Freddi, ti ricordi? Quindi invitiamo tutti quelli che possiamo a trovare un riparo. Perché la tempesta è già qui. Se non vogliono seguirci, se non vogliono unirsi a noi, se non vogliono ascoltare la parola di Dio, cioè quella scritta, quella viva, che è lo Spirito Santo da loro, per mezzo di noi ed altri come noi, che se non vogliono seguire, dovranno pagare le conseguenze. Dammi la scrittura, Luca 17. Quindi i fratelli o i non credenti che voi evangelizzate, se non vogliono ascoltare, il vostro dovere è finito. Mm-hmm. Potete anche scuotervi la polvere e andate da altre pecore. È inutile che continuate ad evangelizzare la stessa capra che non vuole ascoltare, vi sta solo rubando il tempo. Mm-hmm. Cercate le pecore. Luca 17, vai, verso 31, guarda. Questo parla di quelli che adesso non vogliono ascoltare.
Verso 31. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle, così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot.
Ricordatevi la moglie di Lot.
Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto. L'uno sarà preso e l'altro lasciato.
Okay.
Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato.
Questo ci porta a un altro punto qui, perché molti ci hanno scritto, fratelli ci hanno mandato dei messaggi, dice non so cosa fare, riguardo a familiari che non vogliono credere che è tempo di prepararsi e possibilmente di spostarsi, anche partire verso località più sicure, stanno in chiesa a pregare questi, altri sono atei completi. Beh, mia risposta è questa, se c'è dei familiari che non vogliono ascoltarvi, se il familiare è minorenne è logico che dovrà seguire i genitori, se invece non lo è, allora dovrete fare come Gesù, cioè se il familiare che non vuole ascoltare, non vuole prepararsi ed è maggiorenne, fate come Gesù che i suoi familiari, che Gesù aveva famiglia, contrariamente a certe religioni che dicono che Gesù non aveva, Gesù aveva famiglia, vai Giovanni capitolo 7, quindi Gesù cosa ha fatto con i suoi familiari che non credevano, quando questi non volevano seguirle, cosa ha fatto
Giovanni
Gesù?
7?
Giovanni 7 comincia dal 3 al 5.
Perciò i suoi fratelli gli dissero.
Questi sono i fratelli di Gesù?
Sì.
Ok.
Parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai.
Cioè i tuoi discepoli, in altre parole, loro non erano discepoli, loro erano fratelli, quindi non volevano seguirlo.
Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente, se tu fai queste cose manifestati al mondo. Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Capirai che fratelli... Guarda, Matteo 12, 48, è una scrittura va insieme.
12, 48.
Come Gesù trattava le persone che non lo seguivano? Vai.
Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre.
Va bene, quindi se Maria, la madre di Gesù, faceva quello che lui aveva insegnato, era sua, capisci? Era,
sì.
era sua madre, il suo fratello, sua sorella. Ma se non l'avesse fatto, allora non lo era. Ora sappiamo che Maria, la madre di Gesù, ha fatto solo cose giuste nella Bibbia, di cose giuste, insomma, non era Dio, ok? Anche se la presentano come senza peccato, ma nella Bibbia non c'è. Quindi, chi è mia madre? Chi è la Madonna? Chi è la Santa Maria? Chiunque faccia la volontà di Dio, va bene? Ora questo farà svenire alcune religiose che sono lì ad orare dalla mattina alla sera le statue, d'accordo, fate come vi pare, ma la mia statua, la mia adorazione, il mio Vangelo, la mia Bibbia, il mio Dio è scritto nella Bibbia, dice questo. Ora loro ti diranno, ma sì, dice fratelli, però si legge l'incontrario, vuol dire cugino. Uh-huh. E no, e allora la mamma cosa vuol dire? Zia?
No.
Qui andiamo avanti. Quindi, ripeto, Gesù in Luca 17,32 ha detto ricordate della moglie di Lot. Cioè Gesù era qui alla presenza di familiari che non lo seguivano. Ora, sappiamo che Maria non lo seguiva tutti i giorni, la mamma, però lo seguiva nel cuore, d'accordo?
Sì, sì, sì.
Gli altri fratelli invece, dice chiaro e tondo, non credevano in lui.
Sì, sì.
E allora Gesù cosa dice di questi fratelli? Dice, questi non sono i miei fratelli sono quelli che fanno volontà di Dio. Ah, e mette anche la madre, sta dicendo chi è la Madonna? La Madonna è chiunque fa la volontà di Dio, perché Dio non gli piacciono, Dio non vuole prendere un santo, la Madonna, San Paolo, San Pietro, fargli una statua, tutti in ginocchio a baciargli le unghie, non vuole questo. Esodo capitolo 20 dice non farti sculture, non adorarli. Ma i ciechi religiosi così, dice così, sicuramente vuol dire il contrario, il prete mi ha detto così. E digli al prete che vada in bicicletta a pescare. E che digli al prete che leggesse la Bibbia invece di predicare quello che gli pare, va bene?
Amen.
Allora, con tutto rispetto, per l'amor di Dio, e tutto il massimo rispetto. Allora, Gesù dice, due saranno in un letto, uno sarà preso, l'altro lasciato. Va bene? In Luca, cos'è, Luca 17. Cosa vuol dire? Che due saranno seduti in chiesa, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due vergini saranno lì con le lampade, una sarà presa con l'olio, l'altra lasciata. Non parla del rapimento, parla del matrimonio, qui, in questo caso. I credenti non devono obbligare i non credenti a seguire Dio. Mi segui? Quindi il credente non può obbligare il non credente a seguire Dio.
Nella stessa famiglia, dice.
Nella stessa famiglia. Allo stesso modo, i non credenti non devono obbligare i credenti a seguire la loro volontà atea.
Sì, capisci?
Quindi non siete in obbligo di seguire il familiare non credente, così come Gesù non seguiva la sua famiglia. Chi sono i miei fratelli? Chi è mia mamma? Ah, ma sta parlando dei cugini. E la mamma di chi è? Della cognata? È la mamma, no? Gesù non stava seguendo sua mamma, contrariamente a tante rovacce che predicano oggi. Gesù non seguiva la mamma e non seguiva i suoi fratelli, seguiva Dio.
Sì. Perché
Gesù era anche Dio. In caso di liti, ci sono liti in casa, sto rispondendo ai fratelli che ci hanno scritto del messaggio su questo, in caso di litigate, chi è il vero credente, chi non è, come nei casi di chiese divise dottrinalmente, oggi le chiese sono quasi tutte divise, chi crede così, chi crede cosà, sono è politica, insomma, non è che vanno al Vangelo per unirsi, no, vanno alle correnti, vanno alle dottrine degli uomini. Quando ci sono liti, chi è il vero credente e chi non lo è? Il credente deve andare dal Signore e chiedere, non dal pastore, non dal fratello Giuseppe, andate dal Signore e chiedete al Signore, anche con digiuno se necessario, fino a che la pace di Dio, dammi una scritta, Romani 12, guarda, la pace di Dio gli è entrata nel cuore e fino a che egli non sa con sicurezza, al di là di ogni dubbio, quale sia la volontà di Dio. Va bene? Quindi pregate, disperate, se ancora non ci siete riusciti, digiunate finché scoprite qual è la volontà di Dio. È il pastore che ha ragione o la Bibbia? Il pastore mi dice così, la Bibbia dice cos'ha? Io leggo nella Bibbia, dopo la tribolazione viene il rapimento, Matteo 24:29, il pastore mi dice no, perché ha letto su un libro americano che costa $20, che il rapimento viene dopo, mi ha dato una spiegazione di 99 pagine che dice che no, la Bibbia lì si è sbagliato. E digli al pastore che vada a pescare, va bene? Allora, Romani 12:2.
Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Allora, Efesini 5, altra scrittura. Dovete conoscere per esperienza cos'è che Dio vi sta guidando, in cosa? Che esperienza? Preghi in ginocchio, Gesù ti parla e dice, Gesù mi ha parlato, e come in italiano e in inglese, mi ha parlato nello spirito.
Amen.
Nello spirito. E c'erano 10 persone, si intende solo tu, sì, ha parlato il mio cuore, mi ha detto che per esperienza la volontà di Dio è questa, e mi ha dato anche scritture, eccole qua, 1, 2, 3, 4. Ah, ma la nostra chiesa c'ha dottrina diversa, e digli alla tua chiesa che vada alla Bibbia, che vada da Gesù, che si metta in ginocchio. Ascoltare la Bibbia. Noi pastori non dobbiamo diventare degli idoli. Dio ci aiuta a chiudere la bocca e a lasciare che parli Gesù attraverso le scritture. Efesini 5:10.
Esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Denunciatele, cioè se tu sei una chiesa che c'è la luce, però un po' di tenebre, denunciala, questa chiesa c'ha tenebre. E quando ti cacciano fuori, gloria al Signore, sei in compagnia di Gesù, l'hanno fatto anche lui. 12.
Perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto.
Cioè, hai compreso anche chiesa, eh?
Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza e come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
Alleluia, alleluia. recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Fratelli, non abbiamo un minuto da perdere. E quei cristiani che sono stati distrutti dai musulmani, mica tutti sono morti da martire, alcuni sono morti che erano, sì certo, tutti martiri, logico, ma mica sono tutti morti che era volontà di Dio. Gesù è morto che era volontà di Dio, Paolo è morto a volontà di Dio, tanti altri martiri, ma non tutti i cristiani che vengono uccisi perché sono seduti a cantare su una panca, era volontà di Dio che morivano. Sono morti perché hanno una posta sbagliata, al momento sbagliato, nell'edificio sbagliato, nella chiesa morta sbagliata, pregando le preghiere sbagliate, cantando le canzoni che non era il tempo di cantare, era il tempo di magari traslocare, e sono stati uccisi come dei passerotti sugli alberi. Sono arrivati i cacciatori con i fucili, aperta la stagione di caccia e bang, 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 sono lì. I musulmani stanno morendo delle risate. Dice come sono fessi e come sono cretini questi cristiani. C'è quell'ateo, come si chiama, o di Freddi, che dice che ha messo su un libro che la parola cretin viene da cretino, perché in francese cristiano si dice cretien. Quindi la parola cretino viene da cristiano, dice lui, no?
Non posso credere.
E lui è posseduto dal diavolo, poveraccia che ne capisce queste cose. Beh, allora è come dire che la parola odio freddo viene da odio freddi, perché assomiglia, capisci? Cioè, beh, insomma, questi diavoletti, sai, devono trovarne sempre qualcuno per offendere, ma sì, dobbiamo rispettare anche loro, giusto? Stavo pensando l'altro giorno, allora la parola odio freddo viene da odi freddi, perché gli assomiglia. Ma comunque poi si è rimangiato tutto, poveraccio, ma io veramente non so se volevo dire quello, bla bla, insomma, al solito. Allora, però rimane il fatto che i musulmani si stanno rotolando delle risate, che sono là che brindano a come sono fessi i cristiani. Sono lì seduti appollaiati nei pollai chiamati chiese a aspettare le bombe. E i musulmani dicono, beh, se non piace niente, vi facciamo contenti, no? Settimana scorsa hanno bruciato un sacco di chiese, hanno arrestato, non so se 400 o 500 cristiani o di più, e hanno già cominciato a tagliargli le teste. E i cristiani sono lì a pregare il rosario, stanno pregando, Gesù proteggi la nostra chiesa morta, il nostro edificio fatto di pietre. Ma al Signore non gli interessa niente di proteggere il tuo edificio fatto di chiese. Andate a seguire Gesù, andate nelle strade, andate nelle catacombe spirituali, riunitevi nelle case. Cosa continuate a battezzare nell'acqua dando nell'occhio? Battezzate nello spirito, imponete le mani, evangelizzate i musulmani. Io mica posso andare in Siria, ma evangelizzi i siriani, in Italia, in Germania, in Europa, i siriani, i palestinesi, i persiani, come si dice, gli iraniani, i libici, ci sono musulmani dappertutto. Fra poco ci sono più musulmani in Europa che non fra poco gli europei dovrebbero traslocare, fare un trattato, dice, musulmani, vi regaliamo l'Europa, possiamo almeno prendere la Libia, l'Iran e la Turchia, per cortesia, visto che siete più qui. Cioè, è incredibile, vedi cosa succede quando le chiese sono fuori dalla volontà di Dio? Vedi cosa succede? Succede che non capiscono più niente. Stanno aspettando che Matteo Renzi, Obama e Putin mandino i soldati, mentre loro sono lì a grattarsi la pancia in chiesa, cantare canzoni, mangiare spaghetti e guardare la televisione. È così che i cristiani hanno vinto il mondo?
No, non è così.
Ma allora, cosa dici te? Angie, cosa ci racconti?
Amen.
Come la vedi tu?
Ma sono d'accordo, allora questo è un messaggio di ubbidienza, qualsiasi sia la volontà del Signore per ognuno di noi, ubbidire, non cercare di salvare la pelle, ma neanche cercare di morire prima del tempo, perché il Signore ha bisogno di noi per l'evangelizzazione.
Certo, non cercare di preoccuparsi troppo di salvare la vita, certo, porta le tue pecorelle in un luogo dove l'erba è verde, come ho fatto io, l'ho portato il mio piccolo gregge qua, e non solo, e siamo nella volontà di Dio, era volontà di Dio, ma Gesù mi ha fatto un regalo grandissimo regalo mi ha fatto, uno dei più belli della mia vita. E qual è, Angela?
La radio?
No.
No? E qual è?
E il dono che mi ha messo in posizione di poter aiutare altri fratelli che sono nei problemi che ero io alcuni anni fa in Europa. Mi ha portato in un posto dove posso aiutare, aprire, spaccare il ghiaccio, aprire la strada a altri fratelli che magari hanno meno esperienza, che magari non sono capaci di vivere così nella fede, senza soldi, confidando in Dio, insegnare loro come fare e mostrando anche i paesi buoni, i paesi meno buoni, e le nazioni dove non andare. E quindi questo è il regalo che mi ha fatto, che io lo ritengo un grandissimo regalo, poter aiutare i fratelli a uscire dalle grinfie del diavolo. Amen.
Amen. Facciamo una pausa musicale?
D'accordo.
Ascoltiamo la canzone Il tuo volere su di me.
Guardo l'immenso del mare, si specchia il cielo nel blu, e tu, tu sei con me. Il sole scalda la terra, sorrido pensando a te, Signore, luce per me. L'universo ai piedi tuoi, il creato adora te, la luna e le stelle danzano per te. Perché sei solo tu il mio Signore, nulla posso senza te. Tu che hai donato la tua vita per salvare me. Giorno e notte la mia lode canterò per te che batti nel mio cuore, mi dai vita col tuo amore, come una sorgente pura d'acqua viva che scava nell'anima, così tu scolpisci il tuo volere su di me. Israele mio servo, tra mille ho scelto te, non temere, io sono con te. Ti rendo forte, ti aiuto, la vita ti salverò, sarai orgoglioso di me. Il freddo della notte mai più ti colpirà, perché il fuoco del mio amore ti scalderà. Perché sei stato scelto mio diletto, ti sostengo col mio sguardo, ti ho riempito del mio spirito e tu mi annuncerai. Giorno e notte la tua lode canterai per me, canterò per me che te. Batto nel tuo cuore, ti do vita col mio amore, come una sorgente pura di acqua viva che scava nell'anima, scava così nell'anima. Io scolpisco il mio volere su di te. Colpisco il mio volere su di te, su di me. Su di me.